il gioco dei tre padri Cappadoci in mezzo alle tre case.
Io faccio quello di Nazianzro. Nazianzro, perché
Nazianzro ha scritto questo bellissimo libro.
L'ho fatto io, sì.
Però quanto costa quello?
54.000 lire.
Ah, lire.
Una, che non esiste più questa collana molto bella di patristica.
Era quella delle colline?
No, no, questo è Nardini.
Ah, Nardini, sì.
Mm. Fa solo la grappa adesso.
Provato a diversificare
contesto greco a fronte, come si fanno i libri seri.
Però è ben impaginato, è bello,
molto bello, sì, una bella carta, vero?
Per i libri sono dice che non li
leggo. Origene Gregorio Nissa.
Ecco. La teologia trinitaria. La teologia trinitaria ci sta interessando sempre di più, perché sempre di più ci stiamo accorgendo che la teologia trinitaria è una teoria sì del linguaggio, certo, come dice anche Reale, ma soprattutto una teoria del segno. E c'è una semiotica. Il segno, la teoria del segno, che poi non è altro che una teoria del significato, è quella cosa che dice come si costruisce un significato. E come si costruisce un significato? Può sembrare facile l'operazione, però richiede alcuni passaggi. Una teoria del significato è una teoria che intanto presuppone che esista un significato, necessariamente, che se non ci fosse. Dopodiché immagina che questo significato debba esserci necessariamente e che questo significato proceda da qualche cosa. Ora, questa idea, che è tipicamente neoplatonica, non era presente, per esempio, in Democrito. Assolutamente no. Vogliamo parlare di Anassimandro, per il quale tutte le cose procedono dall'ateo. Oppure, che ne so, Eraclito, ogni cosa sorgendo dilegua. Zenone, io vedo che una cosa si muove, certo che la vedo, ma non saprò mai perché. Ecco, nonostante i fisici. Quindi l'idea che da una cosa sia possibile passare a un'altra, questa è la teoria del segno. Perché se dovesse accadere che da una cosa non si passa necessariamente a un'altra, la teoria del segno crolla. Perché il segno si dice comunemente, no? Che un segno è sempre segno di qualche altra cosa. Sì, ma di che? E poi, siamo così sicuri che sia segno di un'altra cosa? Forse. Ma come lo verifichiamo? Questo potrebbe essere un problema. Come verifico che una certa cosa, o meglio, da una certa cosa, ne segue necessariamente un'altra? O anche semplicemente ne segue, togliete pure il necessariamente. ne segue un'altra. Perché? Chi l'ha detto? Chi l'ha stabilito? Per Democrito non era così, neanche per nessun altro. Per Eraclito sarebbe da verificare, ma dicendo che l'uno è tutte le cose già pone qualche problema. Perché se l'uno è tutte le cose, questo uno non la posso determinare. E se non lo determino, come so che da lì si passa da un'altra parte? Perché questo lì non lo determino. Lo stesso Aristotele. No? La sostanza, tipo Keimenon, non è altro che ciò che se ne dice continuamente. Quindi questa sostanza che dovrebbe essere l'immobile, l'immobile non quello immobiliare, no, dovrebbe essere identica a sé, inamovibile, indistruttibile, incontrovertibile, si è fatta di parole che sono il divenire per eccellenza, questa sostanza è, o ne mettiamo una al di sopra, come fece Porfirio, la super sostanza.
Porfirio della corte maggiore.
Ecco. Oppure di questa sostanza non possiamo, non possiamo utilizzarla, ma noi la utilizziamo continuamente, perché parliamo ininterrottamente, come sto facendo io in questo momento. E allora cos'è che ci consente di parlare? Se non abbiamo la possibilità di poter stabilire, affermare alcunché. Aristotele lo dice, la doxa. La doxa, c'è l'analogia. Noi pensiamo soltanto per similitudini. Chi è che lo diceva anche? No, parla di...
Non avrebbe mai detto così.
Tanto avrebbero cacciato l'università all'istante. No, non mi ricordo se Agostino, adesso non mi viene in mente la memoria qua, è andata, che dobbiamo fare? Però non mi ricordo più cosa è.
Mangiare più pesce a tu.
Sì, e che ne dimentico.
Ovviamente. Vorrei un chilo di...
Beh, a me è successo al supermercato qua, ricordandoci assolutamente cosa è. Oh, che dobbiamo fare? E allora, dicevo, la teologia, essendo una teoria del segno, quindi una teoria del significato, è quella che consente, solo lei, la teologia trinitaria ci consente di parlare come Dio comanda, è il caso di dirlo, no? E cioè di sapere di cosa stiamo parlando. Perché lo sappiamo? Perché la parola autentica è quella che viene da Dio. E quella, la parola che viene da Dio non mente, perché Dio non mente, ci sanno tutti. E chi non lo sa va educato.
Non c'è più chi non lo sa.
Esatto.
chi non lo sa non c'è più.
Lo vedi che ne sai le cose. C'era, ma adesso non c'è più. Ecco. Dunque, noi possiamo parlare, no? Noi oggi, occidentali del ventesimo secolo, grazie alla teologia trinitaria. Poi possiamo naturalmente prendere le distanze dalla teologia trinitaria. E come si prendono le distanze dalla teologia trinitaria? È semplice, interrogandola, chiedendo alla teologia trinitaria di dire perché afferma quello che afferma. E la teologia trinitaria può rispondere in un solo unico modo, perché Dio lo vuole. Però, come sappiamo che Dio vuole questo? E lo sappiamo dalle scritture. E allora andiamo a vedere le scritture. E cosa ci troviamo nelle scritture?
Che Dio è tante cose.
Bravo. Vedo che avete studiato.
Dio è tante cose.
Esattamente. Sì. Però la teologia trinitaria ha anche fornito l'opportunità di inventare l'anima bella, cioè quello che pensa di parlare in nome di una verità che trascende, e ha consentito quindi la costruzione di tutti quei pensieri che si fondano sull'idea di una verità esistente. Come la scienza, per esempio, come l'etica, la politica, l'arte. Una verità sistemica, cioè esiste una verità a cui fare riferimento. E se esiste una verità alla quale fare riferimento, allora siamo salvi. E che vuol dire che ciò che diciamo è sostenuto da qualcosa di certo. Aveva ragione Platone a vietare di pronunciare anche soltanto il nome di Democrito nella sua scuola. Guai a chi pronuncia il nome di Democrito. Democrito era la fine di tutto questo. Ma noi invece parliamo immaginando sempre una verità sistemica. Oramai dopo 2000 anni anche più capoccioni hanno capito che c'è una verità sistemica e che quindi quando qualcuno parla dicendo come stanno le cose, vuol dire che lo sa come stanno le cose, perché è possibile saperlo. Ed è possibile saperlo perché c'è una verità sistemica. Se no, no. Tutto il lavoro fatto da Gregorio di Nissa, ma anche da Gregorio di Nazianzo e dal terzo,
Maniglio in Cesarea.
Qua.
Qua.
Sì.
Meno.
No, tre sono.
No, quattro dopo.
Ah. Tutto il lavoro fatto da Gregorio di Nissa e da quegli altri è volto a, sì, nel caso di Gregorio di Nissa, a dare contro a Eunomio, perché Eunomio ha fatto una cosa intollerabile. Ha detto Eunomio, di quale non si sa quasi niente, quello che si sa è grazie alle buone di Nissa praticamente. Comunque, ha detto che il significato e il referente sono tre ipostasi e tre sostanze. Anatema su di lui. Perché ci sono tre ipostasi, cioè tre entità, no? Tre cose, poste. L'ipostasi è ciò che letteralmente ipo sotto, no, ciò che sta sotto, sarebbe lo stesso di ipocheime, no? Non uguale. Le ipostasi dunque, no, sono queste tre, significante, significato, referente, ma tre sostanze diverse, quindi questi tre elementi non si parlano, non si comunicano tra loro, sono cose diverse, sono separati, ma se sono separati, allora uno non procede dall'altro. Se procede perché uno l'ha creato, questo è un omio, lo ha creato, ma se l'ha creato è un'altra cosa. È un'altra cosa, quindi tra significante, significato e referente c'è, adesso lo dico con un termine, una diastasi, una separazione, una distanza incolmabile, che non si colma con niente. Gregorio di Nissa gli ha scagliato tutti gli anatemi che aveva sotto mano, perché una cosa del genere non è ammissibile. Il significante, il significato e il referente sono sì, certo, tre ipostasi, ma una sostanza, una, il che significa che appartengono alla stessa cosa e che uno segue necessariamente l'altro, procede dall'altro. E quindi il significante, il significato e il coso, come si chiama, il referente, hanno una loro, potremmo dire, logica interna, no? Che li lega, che li tiene uniti. Infatti cosa diceva Agostino? Lo spirito d'alto, santo, no? E la relazione è quella cosa che li tiene insieme, perché ci vuole qualcosa che tenga insieme queste due ipostasi, padre e figlio, o significante e significato.
Cosa mi è venuto in mente?
Sì.
Ci rendiamo giustizia anche a compianto Moni. La scienza della logica,
sì,
ricorda il sillogismo compiuto.
Sì.
Sta dicendo la stessa, dice la stessa cosa. Sì. E ha proprio ragione il buon Bayerbach.
Sì, ebbene sì. È neoplatonico, certo, perché è un ritorno all'uno. Il significato, il
referente?
No, il
sillogismo compiuto.
Ah, bello. Il sillogismo compiuto è uno, dove tutto si compie, dove finalmente le parti si integrano, ma possono farlo perché sono una sostanza. Se fossero tre sostanze separate, allora no, come li metto assieme? Sì, posso farlo, ma come diceva Aristotele, interviene la mia decisione, è un atto di volontà, i famosi parchei. Decido che è così, va bene, per carità. Ma non è così che deve essere. Così io voglio che sia. Non è così perché deve essere così. Come diceva Nietzsche, ciò che fu io voglio che fosse.
Se sono separate a questo punto non c'è più l'assoluto. Se sono tre sostanze separate,
sì,
non c'è più l'assoluto a questo punto.
Perché? Dica, faccia il teologo, non come Daniel Luca.
Posso invidiare per altre cose, ma non per
sì. Sì, anche la sigaretta.
Vado a prendere.
No, questa non avrei provato la mia casa. Grazie. Sì, io stavo...
Cioè, l'idea della sostanza come sostanza unica,
sì,
no?
Sì.
È quella che rimanda all'assoluto.
Sì, certo.
Per sostanze, a questo punto,
e già introduce i molti nell'uno.
Esatto, certo.
Bravo.
Una è relativa all'altra, quindi.
Sì, esattamente. Grazie, grazie. Un servizio completo, ma per poi darmela accesa.
Beh, no, quello del Signore.
Sì. E queste sono tre sostanze, diceva giustamente Sandro, che si è meritato a questo punto di diploma di teologo.
Il teologo? Anzi.
Vabbè, si aspettava qualcosa di più, ma intanto si accontenti di questo.
Col quale andare poi a redimere le...
Vabbè, adesso... Perché questa è la versione della Chiesa. Lui è andato a casa sua per redimerla e ha lasciato lì i soldi per la sua redenzione.
Oh.
Questo è... E non quello che andate a pensare voi.
Vabbè.
Vabbè.
però come diceva un altro teologo, a pensar male si fa peccato, però
sì, era quello,
è reale.
Se sono tre sostanze, dicevo, allora non c'è più l'assoluto, perché l'assoluto è uno, non tre. Sarebbe appunto come inserire i molti nell'uno. Se inserisco i molti nell'uno, allora siamo al punto di Eraclito e siamo da capo e non ne veniamo più fuori, perché non c'è l'uno, cioè c'è l'uno ma in quanto ci sono i molti. E questo no, non poteva essere, perché l'assoluto deve esserci, perché l'assoluto è quella cosa che ancora oggi tutti quanti invocano ogni volta che aprono bocca. L'assoluto. È così. Perché? Perché Dio lo vuole. Questa è l'unica risposta corretta, sensata, all'affermazione che le cose sono così. Perché? Perché Dio lo vuole. Deus vult.
In genere si dice perché è così. Perché è così? Perché sì.
È così. Perché di sì, dice. Perché di sì. La risposta corretta è perché Dio vuole. Quindi ci vuole un Dio che lo voglia. Ecco la necessità della teologia, Cesare. Perché se Dio non c'è, allora è un problema. Ecco allora, perché stiamo leggendo la teologia trinitaria? Perché è una teoria del segno. Più che teoria, qui occorrerebbe dire una dottrina del segno. Perché è una dottrina, non è una teoria. Anche se una teoria, in fondo, si può anche ricondurre a una dottrina. Non c'è cosa che volendo non si possa ricondurre a qualunque altra. Basta fare un certo numero di giri. Ma questo di nuovo significa che
la teoria si discute, la dottrina no.
Stiamo discutendo per 2000 anni, non discusso.
No, intendevo dire semanticamente la differenza tra
sì,
la
certo.
La teoria si può discutere, la dottrina è bene.
Sì, anche la teoria, per esempio, se lei fosse andato a discutere la teoria sul Covid un paio di anni fa,
sì.
Sarebbe finito malissimo. Ecco. Oppure mettersi a discutere le teorie della fisica.
Certo.
Ecco, non è cosa. Sono anche per noi. Questo assoluto, dunque, ha necessità che il segno sia composto da tre ipostasi, ma da una sostanza, una. Solo così è possibile pensare all'assoluto, cioè quindi soltanto così è possibile affermare come stanno le cose. Perché le cose stanno così relativamente a un assoluto. E cioè se stanno così io escludo che stiano in qualunque altro modo. Quando uno si fa un'opinione, esclude tutte le altre opinioni, anche se retoricamente non lo fa, perché c'è sempre la captatio benevolentia, no? Si premette questa è una mia opinione, che significa che è assolutamente vera, perché se la dico io, allora non si discute. Ma questa captatio benevolentiae viene anche questa dal cristianesimo, perché la verità è appannaggio di Dio. Io posso soltanto rivelare, disporre la verità, no? Che è quella di Dio. Io sono soltanto, come diceva Paolo, il servo dei servi. Ma se qualcuno mi contraddice, finisce malissimo. Allora, qui ancora siamo nell'introduzione di Reale, siamo a pagina 49, terza riga. Dice Reale, sempre leggendo Gregorio naturalmente: in questo modo la nostra conoscenza di Dio raggiunge l'oggetto della sua ricerca solamente mediante tentativi, perché ciascun nome si svela un aspetto soltanto di quello che vogliamo raggiungere. Ciò non avviene invece nella conoscenza della realtà umana, ma questo ben si comprende in relazione all'oggetto peculiare dell'indagine teologica. Ma anche nell'ambito della conoscenza umana, il livello che possiamo giungere è sempre quello relativo al pensiero. Noi non conosciamo come una cosa effettivamente è nella sua natura, ma possiamo solamente indicarne l'esistenza o solo quello che appare a noi.
Non è conoscibile la cosa in sé. Non è conoscibile la cosa in sé.
No. E quello ci voleva ancora qualche secolo, qualcuno lo dicesse, voleva cambiare in mano. Sì, quindi la parola non può portarci all'assoluto in nessun modo, perché la parola è in molti, ma la parola è anche segno. E allora questo segno possiamo intendere anche il segno come la cosa hegeliana, no? La dialettica hegeliana, no? È un qualche cosa che produce un movimento di andata e di ritorno. Il significante dice albero, che di per sé significherebbe niente. Il significato ci mostra che cosa questo suono, questa immagine acustica, per usare le parole di questo Surf, no? Allude quella roba che nasce per terra con i rami, eccetera. Finalmente abbiamo l'albero, quello che vediamo, piantato ben per terra con tutte le sue fronde. E allora il significante che io ho pronunciato in questo ritorno, allora, ecco perché ho citato la dialettica hegeliana, allora diventa vero, diventa quello che veramente è quello che dice Hegel, ma non so adesso, ma poi la fermo, il ritorno sul lume. Perché la parola capta così, cioè non ci consente di dire l'assoluto, per questo è stata inventata la teologia negativa. Perché tutte le parole, come diceva già Agostino, mutano continuamente, non raggiungono mai l'assoluto, ce n'è sempre un'altra che si aggiunge. E quindi ci vuole l'assoluto. Ma perché ci sia l'assoluto è necessario che ci sia la Trinità, e che la Trinità sia posta come tre ipostasi e una sostanza. È questo che mi garantisce che quando torno indietro trovo l'uno. Perché se no torno indietro e non so cosa trovo, ammesso che torno indietro, ammesso, cosa tutt'altro che sicura. Pagina L. Pagina L, c'è scritto qua, pagina L, pagina lì, questa pagina qua. Allora, alla fine, le ultime 5-6-7 righe: ciò che per sua natura è infinito non può essere compreso da un pensiero composto da parole. Egli osserva, riprendendo quindi la tematica della infinitezza di Dio. Essa rappresenta dunque la vera natura di Dio, cioè l'infinitezza. E l'infinitezza viene intesa come qualcosa che richiede una teologia negativa. Tutto quello che è infinito non può essere compreso dall'intelligenza umana, che è finita. proprio per il fatto che noi non possiamo comprenderla con il nostro ragionamento, ci fornisce la prova della sua grandezza. Noi la possiamo comprendere con il nostro ragionamento, quindi deve essere grande. È in realtà indiscutibile, incontrovertibile. Oh, qui siamo invece a Coso, come si chiama? Gregorio di Nissa, che dice, pagina 8, ce la prende con eunomio, quindi è sempre tutto è contro eunomio questa cosa qua, quindi, perché abbiamo visto che eunomio, no, ha detto che ci sono sì le tre ipostasi, ma sono tre sostanze, non una, e quindi da una non si parte all'altra naturalmente, necessariamente si passa discorsivamente, ma discorsivamente vuol dire che ci sono di mezzo le parole, ci sono di mezzo le parole, l'assoluto ce lo possiamo scordare. Capitolo 4. In questi e analoghi argomenti io gli concedo di essere superiore a noi e di godere della vittoria a suo piacimento. Perché Gregorio di Nissa aveva studiato della retorica, quindi conosceva un po' di figure retoriche, no? E allora concede di essere superiore a noi, falso naturalmente, assolutamente falso sta mentendo, come ben volentieri non mi curerò di tutto l'impegno che ha dedicato a questi particolari, perché esso si addice solo a quelli che vadano alla gloria, ammesso che procuri gloria il perder tempo in discorsi di tal fatta. Ecco che arriva. Perché anche il vero servo del Logos, Basilio, di Cesarea, ornato solamente della verità, pensò che fosse cosa indegna formare il proprio discorso con tali lenocini e si educò a tener conto solo di soltanto di quella, cioè della parola di Dio. Giusta e opportuna questa legge, che bisogno c'è infatti di trascinarsi addosso le vanità del belletto e ottenere così una bellezza falsa e artificiosa quando si è già belle dell'ornamento costituito dalla verità. Coloro che non posseggono coloro che non posseggono la verità trovano utile forse adulterare le loro falsità per mezzo del piacere delle parole, impiastricciando sulla forma del proprio discorso vanità di tal genere, come se fossero un impiastro. In tal modo il loro inganno, artefatto e infiorettato da simili leziosità oratorie, quelle loro non le sue, dunque la oratoria potrebbe riuscire a convincente e gradevole agli ascoltatori, quando però si ricerca seriamente la schietta verità senza alcun rivestimento menzognero, allora la bellezza risplende naturalmente nelle parole, quando c'è la parola di Dio naturalmente. E poiché ora mi accingo a dedicarmi all'esame del testo di Eunomio, mi sembra di non saper cosa fare, come un contadino in un giorno senza vento, e non so come distinguere il grano dalla paglia, le cose superflue e vane che si trovano in questo gran mucchio di discorsi sono tante che poco manca al credere che in tutto quello che Eunomio ha detto non vi sia nessuna sostanza di cose di pensiero. In effetti il ripercorrere passo passo tutto il suo scritto è cosa vana e faticosa per chi gli si impegna, e nemmeno è utile, io credo, al nostro scopo. Né, d'altra parte, ho tanto tempo da perdere per soffermarmi a mio piacimento sulle sue sciocchezze. Anzi, io credo che il buon lavoratore non debba sprecare le proprie forze in cose inutili, ma soltanto in quelle nelle quali la fatica ottiene un frutto riconosciuto. Questo è il modo, ve l'ho letto per darvi un'idea del modo in cui Gregorio di Nissa approccia il testo di Eunomio.
Sembra proprio un filosofista.
Beh, sì, in effetti. grosso modo, sì. D'altra parte sono neoplatonici, quindi non. Pagina 27, inizio. Ma anche un uomo ha mentito. E qual è stata la sua menzogna? La violazione della verità stessa. Egli dice che colui che è sempre, un tempo non esisteva. E sostiene che il vero figlio ha un falso nome. Perché sì, si dice che è figlio, ma non è propriamente figlio. Stabilisce che il creatore di tutto sia lui stesso creatura e fattura. Chiama servo colui che signoreggia sull'universo, pone sul medesimo piano della sostanza, che è schiava colui che possiede per sua natura il dominio universale. Forse che passa poca differenza tra queste menzogne, e la differenza è tale che uno potrebbe credere che il mentire in un modo o nell'altro non abbia nessuna importanza? Cosa sta dicendo? Sta dicendo che il figlio non procede dal padre. Che tra significante e significato non c'è nessuna certezza di connessione. E qui Croso di Nissa da fuori di matto. Tutto è 34, quindi 18. Tutto il discorso che riguarda le nostre dottrine si forma partendo dalla sostanza suprema, e che è in senso proprio al massimo grado una sostanza, da quella che esiste a causa di essa, ma è dopo di essa e primeggia su tutte le altre, e infine dalla terza, che non è coordinata a nessuna di queste due, ma è subordinata all'una a motivo della causa e all'altra a motivo dell'operazione secondo la quale essa è nata. No, questo è quello che sosteneva Neoplatone. Evidentemente il nostro ragionamento, evidentemente dobbiamo prendere congiuntamente in considerazione, per completare il nostro ragionamento, anche le operazioni che conseguono alle sostanze e i nomi che per natura sono consoni ad esse. Già si vuole l'idea che i nomi siano consoni alle cose, ma questo viene da Platone, lo ricordate il coso, come si chiama? Il testo di Platone dove parla del linguaggio del coso, dai.
Lo stavo leggendo.
Ma no. Platone dove parla del linguaggio del coso.
Si finisce.
Perdone. No? Quell'altro, dai, oddio.
Ah, sì, ho peccato.
Oh, e ci voleva tanto?
Non sono tanto più giovane di lei.
Va bene. Ancora, dice qualche giorno dopo, ciascuna di queste sostanze è ed è pensata come esistente puramente semplice sotto ogni aspetto e unica in relazione alla sua propria dignità. Ma no, questo lo dice lui.
No, è sempre. È sempre un nome.
Sì.
Tutto il paragrafo è un nome.
Uh-huh. Sì. Adesso mi ha fatto prendere il filo. Ma poiché le operazioni sono circoscritte insieme con le opere sono commisurate alle operazioni di coloro che le compiono, è senza dubbio assolutamente necessario che anche le operazioni che conseguono a ciascuna sostanza siano minori e maggiori. Questo per Gregorio di Nissa non andava assolutamente bene, parlare di maggiore e minore rispettivamente alla sostanza, che una quindi non ha un maggiore e un minore, non può averlo. Ecco qua, è un omio sempre, 154 è il punto qua. poiché le cose stanno così ed esse mantengono inalterata la concatenazione con il loro rapporto reciproco, senza dubbio conviene che coloro che svolgono la loro indagine secondo l'ordine connaturato alle realtà e non costringano a viva forza a sconvolgere, a confondere tutte le cose tra di loro, si procurino, se viene mossa qualche contestazione relativa alle sostanze, la credibilità delle loro dimostrazioni e la eliminazione dei dubbi muovendo dalle operazioni, che sono le prime e sono contigue alla sostanza. Le operazioni sarebbero il calcolo, sarebbe l'argomentazione. E conclude dicendo che cosa? E risolvono l'ambiguità che si trova nelle operazioni muovendo le sostanze e considerano più consono e più utile in tutte e per tutte il discendere dalle prime sostanze alle seconde, no? A discendere quindi le deduzioni. Quando si ascende invece è un'induzione. Ma questo è un omion, no? Dice, bisognerebbe quindi discutere su questo fatto qua, perché altrimenti si confonde tutto. Se la sostanza è effettivamente una, padre, no? E allora non può essere anche il figlio, perché il figlio è qualcosa che è proceduto da un'operazione del padre. Ma se è proceduto da un'operazione del padre vuol dire che è un'altra cosa rispetto al padre, e che non c'era quando c'era il padre. Ecco che qua da fuori di matto, Gregorio. Questa è dunque la tecnica della sua bestemmia. Ma il Dio vero, il figlio del Dio vero, possa con la guida dello Spirito Santo indirizzare alla verità il nostro ragionamento. Già fa appello allo Spirito Santo, perché evidentemente
anche in televisione qualche dibattito. Ma la verità vera è che
allora
la verità vera, perché c'è una verità non vera.
Riesaminiamo di seguito le parole citate. Dice: il discorso che riguarda le nostre dottrine si forma partendo dalla sostanza suprema e che è in senso proprio al massimo grado, da quella che esiste a causa di essa, ma è dopo di essa e primessa su tutte le altre, e infine della terza, che non è coordinata con nessuna di queste due, ma è subordinata all'una a motivo della causa, all'altra è a motivo dell'operazione. Orbene. La prima mala azione compiuta da Eunomio, in queste parole, consiste nel fatto che dopo aver proclamato di volerci esporre l'insegnamento del mistero cristiano, cioè della Trinità, come se volesse correggere le parole del Vangelo, non impiega quei nomi per mezzo dei quali il Signore ci affidò il mistero nella perfezione della fede, ma tace il nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, e invece del Padre parla di una certa sostanza suprema, che è in senso proprio al massimo grado, invece del Figlio parla di quella che esiste a causa della prima. Ora, se una sostanza esiste a causa di un'altra, vuol dire che sono due sostanze, non è una. E invece dello Spirito Santo, di quella che non è coordinata con nessuna delle due, ma è sottomesso ad entrambe. Qui sto dicendo che è un omio, non dice questi nomi, Padre, Figlio e Spirito Santo, ma dice prima causa, poi la causa prodotta dal cuore, eccetera. Ora, retoricamente questo ha una valenza. Non usare i nomi del cristianesimo, quelli che voleva il cristianesimo, cioè Padre, Figlio, Spirito Santo, significa non ammettere la loro sussistenza, ma porre la loro esistenza in altro modo, perché l'utilizzo dei nomi, come sappiamo, ha degli effetti. Se tu interpelli qualcuno e dici, Mario, per cortesia, dici, senti cosa, è diverso.
Gira di principio.
Sì, è la stessa cosa.
Perché non abbia l'Alzheimer.
Eh?
A meno che non abbia l'Alzheimer.
Vabbè, allora giustificato. E dice ancora qua, dunque, pagina 36, siamo alla quinta, sesta riga, se si fosse dovuto dir così, non avrebbero, cioè anziché il padre dire la cosa originaria, la sostanza, eccetera. Quella è incontrovertibile. Ma quando tutti gli estratti
vanno arrivati in processione.
Ecco. Dunque, se si fosse dovuto dire così, non avrebbero ricordato il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Se davvero fosse stato un comportamento pio o privo di pericoli falsificare le parole della fede con il conio di siffatta novità. Altrimenti quegli altri sarebbero stati tutti degli ignoranti, profani al mistero cristiano e non avrebbero sentito dire niente dei nomi connaturati alle cose, come dice il nomio. Invece essi non seppero e non vollero considerare i propri pensieri più preziosi delle parole affidateci dalla voce di Dio. Ma è chiaro a tutti, io penso, la causa di questo nuovo conio di parole, e cioè che tutti gli uomini, quando sentono pronunciare il titolo di padre, quello di figlio, subito riconoscono dai nomi stessi il rapporto reciproco di affinità e di natura. Parlare di padre, figlio e Spirito Santo è come, questo retoricamente, no? Inserire in modo surrettizio che ci sia una relazione tra loro, una relazione di necessità, cosa che un uomo nega. Pagina 37, seconda riga, non si addice a colui che ritiene che esistano veramente nella propria ipostasi l'unigenito dello Spirito Santo il voler sottilizzare a proposito della confessione dei nomi con i quali egli crede si debba esaltare il Dio che è al di sopra dell'universo, che altrimenti sarebbe segno di estrema stoltezza essere d'accordo nei fatti ma fare il pedante con le parole. Come dire che Eunomio usa le parole per opporsi alla fede cristiana, no? Perché pone delle domande. In fondo il suo peccato è sempre lo stesso, quello di Sucaglia. Non si piega alle parole scritturali, quelle del libro, quelle della Bibbia, quelle del Vangelo, ma vuole pensare per conto suo.
Si accontenta della fede,
eh?
Non si accontenta della fede.
Ecco, e sì, perché dice qua 41, il 22 verso la metà, ciononostante l'insegnamento di Eunomio si oppone a quello dei Vangeli perché non nomina il Figlio ma la sostanza che esiste a causa di essa, ma è dopo di essa e primeggia su tutte le cose che esistono, è dopo. Quindi continua a negare che sia una sostanza sola, ma che queste parole siano dette per distruggere la pia dottrina che riguarda l'unigenito, sarebbe il Figlio, sarà reso ancora più chiaro dal seguito della sua argomentazione, ma siccome sembra che quanto è stato detto abbia una certa aria di moderazione, sì che potrebbe servirsi di queste parole anche colui che non dice niente di empio a proposito di Cristo. Per questo motivo anch'io adesso oltrepasserò tutto il ragionamento di un omio relativo al Signore, riservando un secondo momento di contraddire le sue bestemmie più manifeste contro di voi. Siccome però, a proposito dello Spirito Santo, un omio impiega la bestemmia aperta e senza veli, dicendo che non è coordinato al Padre e al Figlio, ma subordinato ad entrambi, ora esaminerò il suo discorso per quanto mi sarà possibile. no? È subordinato, continua a negare, è un odio, la sua bestemmia, che è una bestemmia in effetti, perché in questo modo nega la validità del segno. Ecco la bestemmia. Una bestemmia, perché in questo modo è come se dicesse: in nessun modo tu potrai dire la verità, in nessun modo. Non perché non sei abbastanza abile, ma perché la verità non c'è. 22, la metà, a 194, la riga dopo forse, non so. Vabbè, dice, nei passi, nei passi che sono chiari a tutti, nei quali il significato di sottomissione non presenta nessuna ambiguità, in che senso intende che la sostanza dello spirito è sottomessa a quella del figlio e a quella del padre? Come sottomessa, se è una sostanza non può essere sottomessa. Nel senso in cui il figlio è sottomesso al padre, come pensa l'apostolo, allora a questo riguardo lo spirito è coordinato. Il figlio non è subordinato, se è vero che le due persone appartengono alla realtà subordinate, o non è così. E allora, in quale altro senso? Nel senso in cui noi abbiamo appreso dal Salmo che la natura irrazionale è sottomessa a quella razionale? Allora la sottomissione è diversa tanto quanto quella delle bestie all'uomo, ma forse un omio esclude anche questa spiegazione. Allora arriverà l'unica spiegazione che resta, e cioè che se prima si era opposta e si era levata contro Dio, successivamente fu costretta a chinarsi ad opera di una costrizione più violenta davanti a chi era più forte. Ecco come si riconduce l'avversario alla ragione. Sono più forte io?
Che ci vuoi fare?
Vi ricordate di Trasimaco, sofista? Ecco, vai.
Il giusto è ciò che è utile al più forte.
Esatto. Ma sai perché, siccome abbiamo cominciato un pochino prima, non ricordo, 53 minuti. Pagina 47, 221. È stata una buona idea mettersi in un numeretico. Ma se ogni argomentazione e ogni dimostrazione devono essere precedute dall'accordo, qui va l'ossa, ben saldo e non ambiguo, sì che ciò che si ignora viene dimostrato da ciò che precede, poiché è opportunamente inserito nelle argomentazioni intervenute colui che presenta un problema che è ancora oggetto di indagine, perché serva la dimostrazione di altri problemi, dimostra soltanto ciò che ignora per mezzo di ciò che ignora, e l'inganno, per mezzo dell'inganno. Questa è, come dire, contro la doxa, no? Perché se uno si fonda unicamente sulla doxa, non potrà che essere ingannato, perché la doxa non mostra la verità. La verità si trova soltanto, non so, Dio lo ha detto, io so che cosa ha detto, e quindi io so la verità. Quella vera, con quella da quattro soldi che si spaccia. Pagina 48, 225, la settima riga più o meno, egli dice, è un omio, che ciascuna di queste sostanze è ed è pensata come esistente puramente semplice sotto ogni aspetto e unica in relazione alla propria divinità. Ciascuno è unico, cioè non è gli altri, Ancora una volta qui Eunomio presenta come se fosse concesso quello che invece è contestato. Eunomio ci ha provato, è un inganno retorico. Non si può così. Delle volte va, delle volte no.
La butto lì.
Esatto. No? Credo di dire qualcosa di importante pensando che le proprie affermazioni siano equivalenti a una dimostrazione. Egli parla di tre sostanze. Questo infatti vuol dire Eunomio. Quando così si esprime ciascuna di queste sostanze, ciascuna di queste sostanze, quindi le si separa, che altrimenti non avrebbe detto così se pensasse che ce n'è una sola. Se dunque Eunomio intende la differenza delle sostanze tra di loro, non nel senso che apparentemente cade nelle, non nel senso che apparentemente cade nell'entità di Sabellio, il quale adatta tre denominazioni differenti ad un unico soggetto, che allora c'erano 3 miliardi di eresie, ognuno diceva. Allora anche noi siamo d'accordo con lui e nessuna persona pia si opporrà alla sua dottrina, se non in quanto sembrano essere errati solamente l'uso dei nomi e l'enunciazione del discorso, perché parla di sostanze invece di apostasi. Un conto è parlare di sostanze, altro di ipostasi, perché anche Eunomio dice che sono tre ipostasi, ma tre sostanze, mentre i cristiani sono sì tre ipostasi ovviamente, ma una sostanza. Significante, significato, referente, tre ipostasi, ma una sostanza, cioè un segno.
E questo mi torna così importante tutto il discorso di Hegel sulla finalità.
Lo vedi che eri attento quando abbiamo letto? Eri più attento alle note del mondo,
si potevano essere.
Sì, certo. Questa necessità di ritorno è possibile, è immaginata come necessaria, perché la sostanza è una, perché l'in sé e il per sé sono una sostanza sola, e quindi il per sé può tornare su di sé, se no non potrebbe tornare mai.
Allora, peraltro c'è, e ci, a me è venuto in mente, una totale disinterpretazione della fisica di Aristotele,
sì,
del movimento circolare, perché per come viene descritto dai neoplatonici, quindi Hegel, in un certo senso il cerchio si chiude, ma non viene ripercorso,
no.
Cosa che invece per Aristotele è, perché ogni volta che viene compiuta un'interazione tanto si riparte,
sì,
incessantemente.
Sì. Questo è il movimento per la storia, certo. Devi spiegarglielo ai fisici. Va bene,
altra volta.
Sì. Ha rotto tutto? Allora proseguiamo mercoledì. Vedete bene che la teologia trinitaria ci serve a intendere come si fa oggi ad affermare qualunque cosa si afferma.